Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning,
good morning to you and you.
Franco, buongiorno ascoltatori di Oltre Lago. Ma la decima Mass che fece di così importante? Cioè, raccontiamo ai nostri ascoltatori chi erano questi della decima che adesso...
Di quale decima?
La decima Mass è questa qua di cui sentiamo adesso l'inno in sottofondo.
Beh, possiamo parlare di due decime masse.
Ah sì, eh?
Sì. La, prima di tutto, la decima è proprio, si chiama decima per il semplice motivo che ce ne sono state altre. C'è stata l'ottava, la nona, e così via, eccetera.
Eravamo scherzi, ed erano, come si dice, va bene.
No, perché scherzi? Erano delle flottiglie, infatti si chiamavano flottiglie, erano delle flottiglie di reparti speciali della Marina, sommozzatori, incursori, cose di questo genere, cioè reparti super specializzati, insomma, non è così, tant'è vero che furono protagonisti di una delle azioni, diciamo, più eclatanti della Seconda Guerra Mondiale, e tra parentesi ricevettero gli encomi del nemico quando fecero saltare in aria, mi sembra, la corazzata Valiant nel porto di Alessandria con i famosi maiali. Mi sembra che poi gente che si parla di fascismo, mi sembra il protagonista di quella storia era Durand de la Penne, che poi dopo la guerra divenne deputato liberale, quindi insomma, voglio dire, non c'entra niente, era un'unità, ecco, parliamoci chiaro, dividiamo le due cose, era un'unità, erano corpi della Marina, della Regia Marina.
Della Regia Marina, sì.
Esatto, e quindi... diciamo compirono, ecco, come dice la loro canzone, vittoriosa a Malta, Sud e Gibilterra, cioè fecero incursioni sotterranee, scusa, sottomarine, in questi porti, tra parentesi, colando a picco parecchie tonnellate di naviglio nemico, e quindi avevano questa fama, chiamiamola così, di eroi, diciamolo pure,
di eroi.
Indipendentemente adesso, dopo l'armistizio, cosa accade? Se vuoi ti faccio una brevissima storia della decima, perché
sì,
è molto interessante.
Ma poi dopo dobbiamo spiegare perché la stiamo trattando, avanti Franco.
Sì. Se posso finire con la breve storia?
Sì, ma certo che sì.
La breve storia è questa: l'8 settembre Borghese,
sì, Junio Valerio Borghese,
principe tra parentesi della nobiltà nera, più nera che non si poteva, stabilisce che per l'onore d'Italia sti armistizi non si fanno, insomma, cioè certo, non si cambia cavallo in corsa secondo l'uso atavico della Casa Savoia, veramente,
certo,
che
certo.
Dal 600 in poi si diceva la famosa frase: i Savoia non hanno mai cominciato una guerra da dove poi l'hanno terminata, insomma.
Certo.
Era una battuta che correva per tutta Europa. Borghese non ci sta e tieni presente che non c'è ancora la Repubblica Sociale Italiana.
Sì.
Però cosa fa Borghese? Borghese va alla Spezia, dove c'erano le basi di questi incursori, di queste cose, eccetera,
della
mitica decima, e fa gli arruolamenti.
Certo.
Fa gli arruolamenti in proprio. E tra parentesi, ti sembrerà strano, ma c'è la fila, ci sono le fotografie di questi.
No, non mi sembra
col
strano.
Col pacco sotto il braccio, che vanno ad arruolarsi, eccetera. Si arruolano dove? Cioè, non esiste ancora uno Stato, non c'è la Repubblica Sociale,
no, certo.
Mussolini è ancora sul Gran Sasso, cose del genere. Lui praticamente. Un po' come le bande di Ventura medievali, gli eserciti di Ventura medievali, insomma, alla Giovanni dalle Bande Nere, per capirsi, all'Erasmo Gattamelata, non dico Castruccio Castracani, perché insomma, va bene. Che fa? Fa la banda, l'armata di Ventura, e firma un patto di alleanza, lui cioè la decima da sola, firma un patto d'alleanza col Terzo Reich.
Fantastico.
Cioè, praticamente, e questo durante la Repubblica Sociale sarà oggetto di parecchie frizioni sia con lo stesso Mussolini, che un giorno lo fa pure incarcerare, sia pure per qualche giorno e così via, eccetera, e tutto quanto. Perché? Perché la decima rivendicava la propria autonomia, cioè un altro po' come i cavalieri dell'ordine di Malta, no? Cioè, siamo uno Stato anche se non siamo uno Stato, cioè
certo,
siamo un'unità combattente che fa riferimento a se stessa. Perché? Perché conclude accordi per fatti suoi a livello internazionale, addirittura con entità statuali, quindi insomma è una cosa molto strana. Tra parentesi, io che ho parlato con alcuni reduci 3 anni fa, ovviamente adesso insomma penso che di superstiti ce ne siano ben pochi, tieni presente che loro si sono sempre considerati qualcosa di diverso dall'esercito della Repubblica Sociale, cioè una cosa molto autonoma e molto, oserei dire, scusa l'espressione, molto libertaria, in questo senso che c'erano sicuramente, non erano pochi i non fascisti.
No,
erano numerosissimi, c'era assoluta libertà, tant'è vero mi sembra che rifiutarono sempre, c'erano i maglioni, cose, ma rifiutarono sempre di indossare la camicia nera,
certo,
le cose, eccetera, tant'è vero, c'era addirittura Lupo Rattazzi,
del genero
D'Agnelli, di cose che il fascista non era, ma molta gente fece appunto la scelta un po' guascona, un po' romantica dell'onore nazionale. Dice vabbè, non è così, anche perché poi ti faccio presente una cosa, che a quell'epoca non è che si sapeva molto dei campi di concentramento di Auschwitz, di Dachau, di queste cose qui, insomma. Insomma era un momento storico molto particolare. Questo per dirti che poi, ecco, qui concludo, c'era una forma di cameratismo che diciamo travalicava la politica, le appartenenze. Nessuno della decima fu mai iscritto al Partito Fascista Repubblicano. Quando furono sconfitti e vennero portati, molti vennero portati a Coltano nei campi di concentramento dei cosi, i primi a andarli a trovare furono gli NP dell'esercito del sud. Gli NP erano i nuotatori paracadutisti, che erano in certo senso i loro colleghi, erano quelli che praticamente si divisero, quindi il nucleo più grande andò con la Repubblica Sociale, ma una parte rimase al sud con la Regia Marina. Però diciamo l'appartenenza di corpo era superiore alle divisioni politiche e ideologiche.
Allora, perché abbiamo voluto raccontare tutta questa storia? L'abbiamo voluta raccontare perché non tutti capiscono come mai il generale Vannacci, quando è andato sul palco del suo ultimo comizio, ha fatto il segno della X e ha detto votate la decima. Questo ovviamente, per chi come Franco conosce bene la storia e chi come me la mastica abbastanza, soprattutto di quella di quel periodo, ha capito immediatamente che il richiamo del generale era nei confronti di un popolo molto nostalgico, molto fascista, probabilmente integrato all'interno di Fratelli d'Italia, che il generale Vannacci voleva scippare solo ed esclusivamente attraverso questo slogan, attraverso questa X. E probabilmente il generale Vannacci ci riuscirà a fare questo diciamo blitz, perché è comunque un qualcosa che è un richiamo fortissimo, il generale lo sa, per un certo tipo di popolo, un certo tipo di destra, che è ancora una destra molto molto nostalgica e che soprattutto vede in Giorgia Meloni, la donna che ha conquistato Palazzo Chigi con le sue forze, insomma tutta la retorica che ci sta intorno alla Meloni, ma forse che non è abbastanza fascista come invece il generale vuole dimostrare di essere, e quindi carpendo questi voti. La mia analisi
sai come la penso e sai la battuta che abbiamo fatto prima off the record.
Sì.
Cioè, questo sono 50.000 voti scippati a Fratelli d'Italia.
Sono 50.000 voti scippati a Fratelli d'Italia. A proposito, ci dispiace che oggi non sia con noi, ma ha un matrimonio. A proposito, tanti auguri al cugino di Giorgio, che oggi convola giuste nozze e ci manca però insomma il bolscevico lacustre, perché di questa e su questo avrebbe ampiamente saputo ricamare da par suo. Ma noi, come dire, siccome la storia la facciamo, nel senso che Franco ce la racconta in un programma che è tutta un'altra storia e che riprenderà poi dopo la pausa estiva, abbiamo voluto però far capire alle persone qual è stato il richiamo di Vannacci, perché è così importante in questo momento, perché la Lega ovviamente sta cercando voti su queste prossime elezioni in maniera assolutamente, come dire, spasmodica. C'è un derby in casa centrodestra, un derby che vede Forza Italia contrapposta alla Lega per quanto riguarda il chi arriva secondo all'interno della coalizione. La Lega in questo momento lo è, e però Forza Italia potrebbe superarla. Vai, Franco.
No, volevo chiosare. Posso chiosare?
Chiosi.
Allora, però Vannacci, allora, il richiamo di Vannacci frutterà probabilmente sti famosi 50.000 voti, ma più che di nostalgici, di insomma di gente che io definirei identitaria, non lo so, insomma, a cui non dispiace il richiamo storico, eccetera. Però però negli ambienti più prettamente militari la cosa non è stata gradita perché per una serie di motivi. Prima di tutto, Vannacci è un generale dell'esercito e in queste faccende, cioè la decima era una fanteria di marina, cioè si era trasformata da incursori, da assaltatori in fanteria di marina, e tant'è vero che anche quando divenne unità di terra, insomma, nella Repubblica Sociale era prevalentemente unità di terra, i riti e i gradi erano rimasti quelli della marina. Cioè, non c'era il sergente, c'era il nocchiero,
e così di seguito. C'era anche il mozzo.
Il grido era decima comandante, decima marinai, insomma, ancora il termine marinai c'era. Ora si sa che in queste cose, diciamo, tra i militari ognuno è geloso delle sue prerogative, di appartenenza, di cosa. Quindi Vannacci, io capisco pure la reazione del comandante del Comsubin, come si chiamano gli assalti, gli incursori della Marina che dice: ho voluto evitare polemiche proprio perché Vannacci ha fatto sto segno con la X. Quindi non è che non è stato urlato il decima, cioè questo entra a gamba tesa in una campagna elettorale sfruttando, scusa se lo dico, un simbolo che non è il suo, un simbolo e un emblema che non è il suo, perché se avesse messo quello della Folgore, lui è un paracadutista, quindi niente da dire, non niente da fare. La cosa però ha fatto, diciamo, irritare gli incursori stessi, che, diciamo, ma non per una questione politica, ma è una questione di tradizioni, cioè loro si considerano gli eredi della decima, ma gli eredi della decima da sempre, cioè compresa quella della Regia Marina, cioè quella degli, ecco, di Durand la Penne, dei coso, e quindi decima loro l'hanno urlato da sempre in questi 80 anni. Non c'è niente di, come si può dire, di nostalgico, di rivendicare le loro tradizioni. Come si dice, Vannacci può aver compiuto anche un'astuta, come sta facendo da tempo,
astutissima
operazione elettorale, però onestamente è stato molto scorretto.
Sì, va bene, intanto
parlo proprio dal punto di vista
tanto voglio dire, stiamo a colpi bassi durante le campagne elettorali, siamo abbastanza ne conosciamo abbastanza, però Salvini, io voto Vannacci, dice la stampa, fa chiaramente capire che la Lega è pronta a qualsiasi scorrettezza pur di portare a casa un risultato che non sia un risultato che mette poi definitivamente sotto giudizio la poltrona di Salvini come segretario della Lega. Questo poi chiaramente lo vedremo subito dopo le elezioni, perché, e qui arriviamo al nocciolo della questione, noi abbiamo voluto cominciare con Vannacci, la decima, ma in realtà stiamo parlando di un'ultima fase della campagna elettorale molto nervosa, dove la maggioranza sta buttando sul piatto tutta una serie di questioni a cui ovviamente non c'è soluzione. La prima riguarda la sanità, di cui adesso parleremo con Franco anche abbastanza approfonditamente. E poi ieri uscita fuori questa ennesima cosa, i migranti, la Meloni, regia criminale nel decreto flussi. e come dire, minaccia una addirittura di fare una denuncia perché la criminalità organizzata si sarebbe incuneata all'interno del click day per far entrare i migranti e quindi avrebbe, come dire, messo queste liste nelle condizioni di essere falsate. Poi oggi sarà a Tirana la Meloni, da dove ovviamente andrà a fare una perlustrazione dei lavori in corso su quello che dovrà diventare l'hub, dicono, per appunto far arrivare i migranti direttamente in Albania e poi gestire questo flusso in un paese che è extracomunitario, perché appunto l'Albania è un modo per aggirare la legge europea, che parla appunto di una, diciamo, di una gestione dei flussi migratori. E nel contempo Salvini pensa all'altro bene, anzi agli altri beni del popolo italiano, che li vede come prioritari. Uno è la casa e l'altro è la macchina, per cui stiamo parlando di una sanatoria sulla casa che qualcuno ha già chiamato il perdono edilizio, che non è male, non trovi, Franco?
Non è male.
Il perdono edilizio della serie, che poi alla resa dei conti ci sono veramente tutto quello che hai potuto fare può essere perdonato, appunto, sempre che tu paghi un piccolo obolo al comune. In pratica, secondo quello che vorrebbe Salvini, questo decreto è previsto che sostanzialmente si possa condonare la qualunque, anche quello che prima era assolutamente incondonabile, e stiamo parlando anche di cambi di destinazione d'uso per abitazioni che prima ci avevano la cantina e adesso invece è diventata una dépendance oppure la tavernetta, e questo è il minimo. C'è molto di più, ma andiamo con ordine. La lettura delle prime pagine dei giornali oggi ci riserva, come al solito, qualche sorpresa. Allora, Corriere della Sera, migranti, appunto, Meloni, regia criminale nel decreto flussi, ma poi vediamo un piedino di prima di Massimo Gramellini che inneggia a Lollobrigida. Lollo, ip, ip, urrà, e su questo poi vi faremo sentire le parole del ministro Lollobrigida, perché non, insomma, sono imperdibili, eravamo scarsi quando, come si dice a Roma. Repubblica, lista d'attesa, il bluff del governo, la premier, criminali tra i migranti, e ancora la Stampa, appunto, Salvini, io voto Vannacci. Ma per il resto del Carlino, sanità, sia il piano antiliste d'attesa, che è un bluff clamoroso. Come fai ad abbattere le liste d'attesa se non hai altri medici, e soprattutto dove trovi soldi? Perché questo sarà l'altro tema di cui parleremo. Svolta, entra solo chi lavora, Meloni riscrive la Bossi Fini e denuncia le truffe sui click day, e la premier vola in Albania, dice il giornale, la lotta agli sbarchi chiave per le euroalleanze. Ancora, la mafia dell'immigrazione, la denuncia della premier, quindi immigrazione e sanità, mentre attenzione, irrompe ancora una volta sulla scena un personaggio così, sentiamolo.
A trasformare i nostri campi di grano e le nostre coltivazioni in campi di cannabis light, anzi penso che possiamo sopravvivere anche senza.
Non è venuta mai voglia di provarla, io ce l'ho qui.
No, light no, la devi fare una canna fatta bene, no?
Se te la devi fare una canna, fatela bene. Eccolo qua, Lollobrigida, che ancora una volta, ministro dell'agricoltura, ci stupisce con effetti speciali. Se ti devi fare una canna, fatela bene, la light no. Ma te pare normale? Probabilmente Lollobrigida ha fatto una battuta, ma non la puoi fare quando sei ministro dell'agricoltura in un momento come questo, non credi, Franco?
Va bene, ma dai, su, è l'unica nota allegra in un panorama deprimente, abbi
ragazzi,
pazienza.
Ragazzi, non è una nota,
no?
Allegra, è una roba che
ma
non
no,
ci
è allegra,
segrede.
Su,
non ci segrede,
non è da prendere sul serio, su, no,
io la prendo sul serio, perché quello è il cognato della Presidente del Consiglio ed è quello che Praticamente ci sta facendo divertire, cioè da Caivano
giù. Che t'ho detto?
È una roba, non ci si crede, Franco.
Non è su, abbi pazienza, ci rincuoraci.
Allora tu sei convinto davvero, e questo mi devi dire, però devi essere sincero, sei sinceramente convinto che la Meloni riesca ad arrivare alla fine della legislatura con questa compagine di governo?
Questo non te lo so dire, penso di no.
Ecco, vedo
però,
che anche
la domanda va, come si può dire, va scissa. Oh, se mi dici se la Meloni arriverà alla fine della legislatura, ti rispondo di sì, per mia personale convinzione. Se mi dici con questa squadra, ti dico probabilmente no,
ma infatti lo immaginavo anche io, perché insomma, al di là della Santanchè che ieri ha messo insieme il turismo con Sinner, l'Italia è un paese meraviglioso, aumento del turismo, Sinner numero uno del mondo, mi dici che ci azzecca.
Però sì,
stupenda,
è una cosa...
cioè veramente siamo in mano.
Beh, però ieri tutti i giornali radio, tutti i telegiornali, sta storia del tennis
Ho capito, no. Ma che c'entra con il turismo? Cioè, noi ci abbiamo finalmente, dopo tanti anni, un ragazzo che dopo essersi fatto un mazzo tanto ce la fa a diventare
stampa,
il primo del mondo
sulla stampa. C'è una serie di battute, c'è un riquadro con alcune battute molto simpatiche, e c'è questo, dice, se quando facevano l'amore i genitori di Sinner se fossero agitati un po' più, avessero spostato il letto, questo nasceva in Austria.
Ho capito, insomma, è roscio di capelli.
Posso dire che non me ne impipa alcunché?
Sì, lo so, però a me invece a me fa piacere perché insomma, il tennis è comunque un bello sport a differenza del calcio, che io detesto peraltro.
Anch'io, però,
quindi vedere una persona che dopo tanti sacrifici
piace più il tennis, però qui stiamo sempre ritornando al discorso dei miliardi che volano,
però per uno su, cioè non ci sono, cioè qui poi vabbè, è una questione di sentimenti, però il tennista si fa da solo, cioè è veramente da solo. Le squadre di calcio ormai hanno stufato, ma questo è una mia ovviamente opinione, i nostri ascoltatori si adonteranno, ma d'altra parte la pensiamo così. E andiamo invece a parlare di quella che è il cavallo di battaglia, è stato fino a questo momento il cavallo di battaglia del centro-sinistra contro il governo in questa campagna elettorale. La sanità pubblica, la distruzione della sanità pubblica, le liste d'attesa, tutto quello che è attinente a un comparto sanitario che in barba a quello che avremmo dovuto imparare con il Covid, continua a essere smantellato, perché si continua a volere la sanità privata e solo come come surplus quella pubblica. Che cosa abbia in testa Giorgia Meloni e questo governo sulla sanità è chiarissimo: smantellare anche quel poco di sanità pubblica che c'è. Milano e il Nord sono, come dire, gli antesignani di quello che dovrebbe essere il modello Italia della sanità, cioè praticamente un modello quasi americano. Però che cosa succede? Che siccome su questo tema Meloni si è accorta di perdere punti, perché i sondaggi interni a Palazzo Chigi hanno fatto chiaramente vedere che quello era un nervo scoperto, che il non rispondere sui temi legati appunto alle liste d'attesa, alla sanità che non funziona, eccetera, costituiva un vulnus nella campagna elettorale, quindi che molta gente era ancora titubante se votare o meno da quella parte, proprio in virtù del discorso sanitario. Ecco che lei tira fuori, come al solito, il coniglio dal cilindro e vara un decreto che sostanzialmente mette mano alle liste d'attesa, un testo per tagliare le liste d'attesa. L'opposizione protesta, non ha i fondi, esposto della Premier all'antimafia per gli ingressi, eccetera, eccetera. Cosa succede? in questo, diciamo, in questo decreto, che cosa c'è scritto in questo decreto? C'è scritto praticamente che se le prestazioni non vengono erogate nei tempi corrispondenti alle classi di priorità, le ASL devono garantire al cittadino la visita o l'esame diagnostico inviandolo in strutture del privato accreditate o ricorrendo all'attività libero professionale svolta dai medici all'interno dell'ospedale, la cosiddetta intramenia, che è stata quella cosa il cui varo è stato l'inizio della fine della sanità pubblica. In più è prevista l'apertura degli ambulatori il sabato e la domenica. La domanda è: dove trovano i medici e dove trovano i soldi? Franco?
Beh, non ho capito, lo domandi a me, mica. Cioè,
certo, no, che lo domanda a te, che lo devo chiedere.
È una domanda,
se vuoi chiamo la Meloni, però.
Ecco, magari sarebbe meglio, perché mi sembra che l'interlocutore
è chiaramente
il meno indicato, cioè il sottoscritto.
No, figurati.
Non ho la più pallida idea di dove si possano trovare i soldi.
Ma perché è pura fuffa questo? Perché non abbiamo i soldi, neanche non abbiamo gli occhi per piangere.
Ma se tu leggi esattamente il decreto, la bozza di questa capisci che è un arrampicarsi sugli specchi, se mi consenti, io così dando un'occhiata è assai penoso. Cioè, che significa, per esempio, per capirci qualche cosa oltre quello, vabbè, che dei giornaloni e così via, sono andato anche a guardare un'occhiata al Sole 24 Ore. Il titolo è semplificativo: liste d'attesa, se c'è la fila il Servizio Sanitario Nazionale paga le cure dal privato. Cioè, allora, come c'è, cioè, la prassi qual è? E i soldi per pagare poi le cure dal privato chi ce li mette? Non ho capito, ce le mette direttamente, direttamente dal Servizio Sanitario, dalle regioni, o è, come probabile, le anticipa?
No, non le puoi anticipare tu, perché il discorso dell'anticipo tu non ce l'hai, che cacchio anticipi.
Sì, sì, ma io sto facendo tutta una serie di cose. Poi detassare, come mettere la flat tax sugli straordinari dei medici.
Insomma,
e poi c'è il grande nodo, quello che hai detto tu, questo dell'intramenia, che effettivamente
è stato il cavallo di Troia
ed è stato il, come si può dire, ora tu mi devi spiegare perché intramenia dallo stesso medico, dallo stesso specialista, tu vieni visitata in 3 giorni, 4 giorni massimo, se paghi. E l'anno dopo, se invece passi per la via diciamo pubblica del Servizio Sanitario Nazionale normale, con le stesse strutture, ospedaliere, ambulatoriali, eccetera, messe a disposizione del medico per la sua attività privata.
Esatto, che è una follia.
Ma chi è il... sì, sono tutti angeli della corsia, sono tutti, come si dice, Florence Nightingale, della questione, Albert Schweitzer, tutti apostoli del coso. Solamente che il problema è che sono tutti portati a privilegiare la visita privata, mi sembra chiaro.
Ma è evidente. Quindi
io non capisco, cioè, un legislatore che non riesce a capire queste cose.
Non è
che sto assolvendo la Meloni o questo governo, perché per me, cioè, però bisogna dire che è vecchia la cosa, cioè la malattia è d'antica data. E secondo me uno dei
dall'epoca di Rosi Bindi
e dai drammi di questa storia, secondo me, è quando venne attribuita la sanità con relativi bilanci e soldi alle regioni.
Sì, questo qua, no, è il famoso titolo quinto, lì è il titolo quinto che ha dato alle regioni la gestione sanitaria, e quindi ogni sanità, ogni regione si comporta un po' a capocchia.
Mi sembra c'era la battuta Scusa se la cito come fatto aneddotico, la famosa battuta di Enrico Cuccia quando faceva le trattative finanziarie, le fusioni, le cose, che poi a un certo momento esordiva e faceva, e poi c'è il titolo quinto.
E poi c'è il titolo quinto.
Dice, e tutti facevano, dice, ma che è?
Che è?
Chi c'ha i soldi ha vinto. Ecco, e così, esatto, e così è stato. E così è stato
e
con le regioni.
È stato con le regioni. Allora, non a caso, la sanità pubblica, la sanità privata, comunque la sanità della Lombardia, regione molto ricca, va alla grande, è il fiore all'occhiello della sanità italiana. Se vai in Sicilia, lasciamo pure perdere. Allora, detto questo, e quindi qui lì c'è già, come dire, c'erano già i prodromi dell'autonomia impositiva di Calderoli, cioè dove ci sono i soldi, chi c'ha i soldi ha vinto. Ecco, questo più o meno è anche il senso della riforma del ministro della Lega per quanto riguarda appunto l'autonomia, che vogliono assolutamente varare entro la fine della legislatura. Detto questo, questo decreto contiene anche la creazione di una piattaforma per la raccolta dei dati di un organismo di verifica che controlli ovviamente questo tipo di raccolta dati. Sostanzialmente siamo davanti alla creazione dell'ennesimo cervellone che dovrebbe smistare a seconda di una serie di priorità che sono dettate dal medico che ti fa la prescrizione. Si parla di urgenze, attesa massima 72 ore, B brevi 10 giorni, D differibili 30 giorni, 60 per gli esami, programmabili a 120 giorni. Stiamo parlando comunque di una serie di codici che, lette da questo cervellone, dovrebbero appunto smistare le liste d'attesa e fare in modo di asciugarle. Ma la domanda resta sempre quella: chi paga? Perché quando tu, Servizio Sanitario Nazionale, in convenzione ti metti a fare a trovare qualcun altro che sopperisce alle tue manchevolezze, lo paghi. Allora, io ho avuto, e lo dico con chiarezza, un brutto incontro in un centro convenzionato qui del lago di Bracciano, dove a un certo punto ti dicono sempre, se devi fare certi esami, che hanno finito i soldi delle convenzioni.
Capitato anche a me,
esatto.
Allo stesso centro.
Allo stesso centro, che non è vero, perché ovviamente non esiste un tetto. Esiste un rimborso che viene poi dato a questi centri, e questi centri però fatturano alla fine del mese. Quello è un modo per farti pagare per fare l'esame, tant'è che io lì non ci vado più. Quindi siamo comunque davanti a quello che, secondo la Meloni, è il modo per dare, comunque spostare sul privato a un altro pezzo di sanità pubblica. Io la vedo così, Franco, tu come la vedi? D'altra parte, se tu metti nelle condizioni il Servizio Sanitario Nazionale, che fa acqua, di dire, gli dai il permesso di andare a chiedere ovunque pur di bloccare le liste d'attesa, e poi alla fine questo è il risultato: sposti ancora più gente verso la sanità privata. Ma non risolvi il problema della sanità pubblica.
Il fatto è questo, che adesso la prendo molto 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 alla larga, cioè qui il problema è duplice. Il primo problema è che non ci stanno i soldi,
quindi non c'è dubbio.
Secondo, nasce un problema, oserei dire, di natura tra virgolette ideologica. Che significa? Significa che da quando ha vinto il turbocapitalismo nel mondo, da quando la globalizzazione impera, anche se stanno tutti ritornando indietro, grazie al cielo, però i guasti sono stati fatti, eccetera, c'è una corsa alla privatizzazione di tutto, non solo in Italia. In Italia, vabbè, dal Britannia in poi sappiamo tutti che cosa è successo,
certo.
Anche nel resto del mondo, a privatizzare tutto. Cioè, tieni presente che negli Stati Uniti hanno privatizzato le prigioni.
Ma secondo te privato è bello e pubblico è brutto?
Dunque, perché c'è un'involuzione della società. Tieni presente, in America c'è anche la privatizzazione della sicurezza. Cioè, in determinati quartieri C'è le guardie private, c'è, del resto anche da noi oramai da qualche anno si vedono, no, no, l'alloggiata, certi parchi, certe cose che poi rubano lo stesso, però voglio dire, c'è la sbarra all'ingresso, il vigilante che ti controlla, cioè questo è tutto quanto, è una, ma questa tendenza la segnalò più di 20 anni fa un sociologo americano, si chiamava Lester Turov.
Sì.
E praticamente è una specie di ritorno al Medioevo. Tu dirai perché? Perché nella società classica, Grecia e Roma, il pubblico era, come si può dire, tu che hai fatto il Cassio lo sai meglio di me, era la civiltà in Grecia dell'agorà.
Ma come
in,
no?
A Roma quella del foro, cioè si andava in piazza, si discuteva e se vedi la pianta delle antiche città, gli edifici pubblici erano in netta maggioranza rispetto a quelli privati,
sì.
Perché chi moriva, per esempio, ci aveva i soldi, se faceva fare il tempio intitolato al suo nome, però con uso pubblico, le cose e tutto quanto. Quando arriva la decadenza e si affaccia il bieco medioevo, che per me rimane bieco, che succede? Succede che si privatizza tutto. Cioè la gente si rifugia nelle cosiddette ville, che erano fattorie con regime di autosufficienza, cioè se mangiavano la papera che allevavano le cose, eccetera. Le vie erano lasciate a loro stessi. Quindi nasce il brigantaggio, nasce la difficoltà delle comunicazioni, dei trasporti e tra parentesi nasce il feudalesimo. Che certo. Cos'è il feudalesimo? Il feudalesimo è la privatizzazione della sicurezza,
certo.
Cioè i contadini arrivano sotto il castello del signorotto eccetera e dicono proteggeci cose, e quello gli dice benissimo, benone, fate i servi della gleba,
certo.
E io ve proteggo. Questo è il meccanismo della privatizzazione, se mi consenti,
certo,
un po',
certo,
po'
certo.
Sì, ardito, sì, mi dispiace di essermi dilungato un po' questo come ti ho detto, quindi è una tendenza mondiale. È una società che, cioè la privatizzazione per me si identifica con una regressione sociale.
Anche secondo me,
quindi,
per il pubblico, per cui per me tutto quello che è privato deve essere un coadiuvante rispetto a quella che è la gestione pubblica prioritaria.
Ma io ho la cosa, secondo me le cose fondamentali debbono essere pubbliche.
Ferrovie.
La cosa più bella, scusami tanto, fammi fare nostalgico, non voglio citare il regime
quando
che
lui
l'ha fatto,
che c'era lui arrivavano quando, i treni in orario,
no, quando sì, c'era vabbè. Lui se pubblicizzavano le banche, se si statalizzavano le banche. Guarda che io sono cresciuto quando ero bambino fino ai 10-12 anni in un'Italia dove le banche erano dello Stato, tranne le casse di risparmio private, ma insomma era poca roba, cioè
adesso,
la banca commerciale, la...
il nostro comune amico Patuelli, se gli dovessimo raccontare una cosa di questo genere insomma rabbrividerebbe a pensare a che cosa è le famose BIN,
banche di interesse nazionale, c'era la commerciale, il Banco di Roma,
certo.
Che non era ancora,
ma insomma Franco, in soldoni noi stiamo parlando di tutta una serie di questioni che sono impellenti, che sono sempre state, diciamo, delle priorità e che adesso diventano oggetto di campagna elettorale, di cui il giorno dopo la campagna elettorale non si sentirà parlare o quasi. Una delle altre cose di cui parlavamo prima è il cosiddetto perdono edilizio, che mi sembra la cosa meravigliosa di cui parlano diversi giornali oggi, perché le maglie del decreto Salvini si allargano ulteriormente, gli emendamenti al decreto che ovviamente doveva passare in Parlamento prima di diventare legge, parla anche di quello che fino a oggi era assolutamente impensabile, cioè far diventare abitabili dei locali che hanno un'altezza interna inferiore a 2,70 m, fino ad arrivare a 2,40 m, praticamente i sottoscala possono diventare abitabili. Inoltre i metri quadrati a persona non sono più 28 ma diventano 20, per cui andiamo verso gli alveari in stile cinese, in cui un, diciamo, un appartamento di 20 metri quadri viene considerato non solo abitabile ma buono per una persona. 20 metri quadri praticamente è una stanza, ma forse anche meno di una stanza. Quindi siamo davanti a un qualcosa che si sta allargando a macchia d'olio e che questa classe politica si sta intestando per dire troviamo delle soluzioni ai problemi reali della gente. Per i comuni questa di Salvini è un sullucchero, perché i comuni ci guadagnano nel cambiare le destinazioni d'uso e nel cambiare le questioni che riguardano appunto l'abitabilità di qualcosa, addirittura perché c'è il cosiddetto silenzio assenso: se il comune non ti risponde vuol dire che va bene così. E ci stai, quindi veramente una sanatoria enorme. Ma insisto nel dire una cosa: i soldi dove li troviamo? Perché questo decreto di Salvini è servito soprattutto per salvare i grattacieli a Milano, e questo lo dobbiamo dire, perché erano addirittura stati costruiti su terreno non edificabile, quindi figuratevi, poi c'erano tutta una serie di questioni edilizie che non sono state rispettate e che quindi serviva sostanzialmente per non buttare giù tutta quella roba, serviva una sanatoria. Mi domando chi gli ha dato il permesso di farlo, ma va bene così. Ci ho detto, sulla sanità non sappiamo dove trovano i soldi, in seguito non sappiamo, perché questo condono favorisce i comuni ma nelle casse reali dello Stato arriva ben poco, e subito dopo la campagna elettorale ci sarà, come dico, una procedura di infrazione che ci aspetta e una necessità, come Giorgetti ha fatto capire chiaramente, di fare una manovra correttiva. Insomma, Franco, poi alla fine la Meloni quanto potrà resistere davanti a una situazione in cui oggettivamente non potrà più fare niente, perché dovremo dare un sacco di soldi anche all'Europa per rientrare dal debito? So, fammi difficile. Capire secondo te come può andare a finire questa storia, perché secondo me lei regge molto meno di quanto si immagini davanti a una situazione come questa.
Ma diciamo, vedi, la situazione è estremamente difficile, il panorama futuro è estremamente problematico. La questione, la variante è la personalità e la capacità manovriera della Meloni. Lì l'interrogativo è grosso. L'interrogativo è grosso perché io penso che per temperamento, non dico per fantasia che non ne ha, ma per temperamento, per fiuto politico, sì, per cosa, cioè è capacissima di tirare fuori conigli dal cilindro,
sì, da
stupirvi con effetti speciali, si diceva,
esatto,
una volta,
sì, esatto.
Però gli effetti speciali non nascondono la realtà a lungo andare, quindi niente. Secondo me i prossimi, chiamiamoli mesi, anni, saranno una corsa alla sopravvivenza per la Meloni, cioè un lento logoramento, perché non può, certo, mantenere il consenso come l'ha mantenuto fino a oggi. Finora l'ha mantenuto sulla base della bambolina con gli occhi azzurri che parla come la coatta della porta accanto, diciamo la verità. Ma io non lo sto dicendo con critica, lo sto dicendo anzi con mi levo il cappello di fronte a tanta astuzia, di fronte a tanta, come si può dire, improvvisazione furbesca, però ma il problema non è solo della Meloni, qua chiunque viene, chiunque viene deve fare i conti con uno Stato che virtualmente non è in default, perché non vogliono che si scriva che è in default, ma in realtà lo è.
Questa
è la verità,
non
siamo la Grecia e quindi non, per il momento non applicano la cura troica, ma però c'è un discorso di fondo, che cosa spera la Meloni? C'è una debole probabilità che riesca a, come si può dire, a ottenere deroghe, strappi, insomma, di un'ancora di salvezza proprio a Bruxelles. Questa, bisogna vedere come vanno le elezioni.
A proposito di Bruxelles, In questi giorni nei palazzi della politica ovviamente si parla di quello che potrà essere il nuovo commissario europeo al posto dell'attuale Gentiloni, che ovviamente esce di scena per tornare probabilmente nell'alveo del Partito Democratico. Vedremo che cosa saprà fare poi Paolo Gentiloni Silveri. Ma mentre appunto si discute di parecchio, anche di quello che sarà l'assetto della nuova Europa, di quali saranno le alleanze, di come attraverso il voto si potrà disegnare qualche asse diverso, fatto salvo che Ursula von der Leyen sembra ormai uscita di scena anche nella mente di chi ne voleva il secondo mandato di default. Quindi la domanda è: chi sarà in realtà il nuovo presidente della Commissione europea? Di nomi in questo momento se ne fanno tanti e nessuno sembra credibile. Ma soprattutto il commissario europeo, la Meloni, ha detto nei giorni scorsi: io ho un'idea. E questa idea, se le elezioni andranno nel modo in cui abbiamo dato un orientamento all'inizio di questa trasmissione, parlando appunto di una Forza Italia che sta reagendo molto bene alla cura Tajani, ebbene potrebbe essere proprio, secondo i voci di palazzo, il buon Totò Tajani, il quale da ex presidente del Parlamento europeo insomma è visto molto bene come uomo che può svolgere ampiamente quel ruolo. D'altra parte Tajani è diventato nel tempo un fine diplomatico, chi l'avrebbe mai detto quando insieme lo frequentavamo in tempi non sospetti. E insomma è cresciuto, ha imparato le lingue, sa fare anche il ministro con uno stand che rispetto ai suoi alleati insomma sembra svettare,
e anche rispetto ai predecessori
ci vuol poco lì, detto questo non è che è un modo per farlo fuori per la Meloni, di togliersi dalle scatole un moderato che potrebbe rappresentare un problema.
Prendere due piccioni con una fava.
Sì.
Scusa.
Sì.
Allora, Tajani penso sarebbe soddisfattissimo perché sta dimensione europea gli si attaglia perfettamente dopo le sue esperienze precedenti.
Sì.
Oh, e poi insomma è una posizione di primo piano, cioè prendere il posto della von der Leyen insomma non è che sei l'ultimo arrivato, ecco, eccetera. E la Meloni avrebbe il duplice vantaggio di levarsi Tajani
dalle scatole
e di utilizzarlo come sponda a Bruxelles.
Assolutamente.
Perché Tajani, bisogna dire, secondo me è molto più utile di un Gentiloni. Vabbè, Gentiloni non era il presidente della Commissione, ma Tajani avrebbe poteri ancora più grandi.
Assolutamente.
Però è un interlocutore con cui tu sei stata alleata per tanti anni, lo conosci, cioè puoi alzare il telefono e di Antò, capito?
Sì.
Voglio
certo,
dire,
non
è un vantaggio da poco, quindi certo. Sarebbero tutti felici e contenti.
Molto più di quanto potrebbe essere un Draghi della situazione.
Ma per carità di Dio, cioè Tajani è infinitamente più malleabile, lo conosciamo.
Antò che te serve.
Antò che te serve.
No,
Gio che te serve.
Sì, esattamente, Giorgio, va bene. Allora Franco, siamo arrivati a pochi minuti dalla fine di questa trasmissione e dobbiamo dire che alle urne non ci si va solo per votare per le europee, ma ci si va anche per votare. Che cosa è successo? C'è un telefono che squilla impunemente e vabbè.
Sì.
Cerchiamo di spegnere.
L'abbiamo spento.
Dicevamo che sostanzialmente ci si va anche perché si vota per tanti comuni. Uno di questi è un comune importante, il comune di Firenze, che vede l'uscita di scena di Nardella e dove ci sono una marea di contendenti, addirittura 10 persone che si sono presentate, ma insomma la guerra lì è abbastanza, insomma, abbastanza definita. Detto questo, però, il problema fondamentale di queste elezioni è e rimarrà sempre la cosiddetta astensione. Ora, una poltrona per 10, Firenze va alle urne e studia già il ballottaggio. Quali sono i principali contendenti? L'assessora uscente del PD, Sara Funaro, del 76, l'assessora all'immigrazione e al welfare della Giunta Nardella è sostenuta anche da AVS più Europa e Azione, l'ex sovrintendente degli Uffizi, Ike Schmidt, che è candidato per Fratelli d'Italia, e Stefania Saccardi, classe 1960, vicepresidente della Toscana con deleghe all'agricoltura e foreste, è la candidata sindaco di Italia Viva e del partito di Renzi. Questi sono i tre principali contendenti, due donne e un uomo. Tutti dicono che l'assessora, l'ex assessora della Giunta Nardella ha tutte le possibilità di farcela, però appunto si va verso un ballottaggio possibile, il centrosinistra appunto è diviso, vediamo come andrà a finire. Poi un'altra pagina di Repubblica che mi diverte proporvi è quella: i derby per l'Europa in lotta per un voto in più, volti noti e big locali, e insomma alcuni sono dei volti noti molto interessanti. Abbiamo AVS Centro, l'ex sindaco di Roma Ignazio Calnatino contro l'ex vicepresidente della provincia di Roma che è Massimiliano Smeriglio, la sindaca Pina Picerno è contrapposta a Lucia Annunziata nel polo sud, al nord addirittura abbiamo Tajani contro Moratti, al centro abbiamo Carla Cappiello contro Dorina Casadei, l'ingegnere contro la commercialista, ma soprattutto la sfida al femminile che è al PD nord-ovest è tra Cecilia Strada e Irene Tinagli, che noi conosciamo entrambe. Insomma, sarà un bel match, anche se non altro divertente. Sono un po' gli stessi volti di sempre e non abbiamo grandi novità in questo senso. Non abbiamo parlato oggi di un'altra faccenda che riguarda le guerre in corso, lo stato dell'arte delle guerre, eccetera, ma sembra che tutto quanto in virtù della campagna elettorale, delle ultime battute della campagna elettorale, sia un po' andato scemando. Franco, c'è una notizia con cui vuoi chiudere questa rassegna stampa di oggi? Ne hai qualcuna oppure ci diamo semplicemente appuntamento a domani?
Non ne ho per una, però, però dai, su, me lo devi concedere stavolta, su.
Mi dica.
Decima!
Mamma mia, mamma mia!
Lo sapevo,
mamma
lo
mia,
sapevo!
Perché io gli ho lo dato sapevo, la possibilità lei di aprire decima, vabbè, l'abbiamo detto decima, pensate un po', siamo ancora rimasti alla decima massa. Va bene, ascoltatori d'Oltrelago, noi vi abbiamo, come dire, allietato il più possibile, cercando di darvi anche tutte le notizie del caso. Vi ricordiamo che questa era la terz'ultima puntata di Sestante per questa stagione, che andrà in onda domani e martedì prossimo, subito dopo le elezioni europee, per commentare insieme a caldo quello che sarà il futuro. Poi ci rivedremo a settembre, probabilmente con un quadro politico e economico decisamente mutato, ma intanto insomma godiamoci questi ultimi giorni insieme, e intanto un saluto e una buona giornata da Elena Polidori
e da Franco Iappelli.
A domani.